un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM. Beh, io la ritrovo, devo dire, dopo un po' di anni, però lei ha sempre quella voce pazzesca, perché buon DNA non mente. Devo dire che lei non è solo una cantante, ma è anche un'attrice, è ovviamente la figlia del riuccio della canzone italiana, che è Claudio Villa. È una donna molto tenace, romana ma siciliana d'adozione, e sto parlando di Manuela Villa, che è qui di fronte a me. Ciao Manuela.
Ciao, come stai?
Bene, bella, con tutti questi ricciolini. No, tu con tutti questi ricciolini al naturale.
Sì, ho lasciato andare la mia natura, come dire.
Manuela, allora, Un amore così grande non è solo il titolo di un brano di tuo padre, che canti ogni volta con un trasporto emotivo speciale, so che è una delle tue preferite, ma è un concerto che è veramente un viaggio musicale, a ritroso, alla ricerca un po' di quello che è stato il tuo excursus musicale, perché insomma tu fortunatamente hai un background che non sono solo le canzoni di Claudio Villa.
Beh, sì, in realtà con questo concerto è un omaggio a questa canzone, diciamo che è quella che corona, fa da traino, da anello di congiunzione in un certo senso, con tutto quello che ho fatto. Ma io vengo da una cultura musicale completamente differente, quindi io spiegherò durante questo concerto come ho iniziato tutto il mio percorso e le varie canzoni che hanno attraversato le mie esperienze musicali.
Anche perché tu insomma sognavi di fare la concertista, dato che insomma suonavi pianoforte, volevi fare l'attrice, ci sei anche riuscita. Quando è che hai iniziato davvero insomma a conoscere, a misurarti con le potenzialità della tua voce, insomma davanti alla quale ci si può solo ammutolire?
Beh, in realtà con Un amore così grande ho messo a dura prova le mie potenzialità, perché comunque insomma è un brano molto molto complicato, ma soprattutto come lo cantava mio padre, stargli dietro non è molto semplice. Poi tra l'altro vedi, in un certo senso lui è rimasto immortalato con quel brano, con quella vocalità, mentre io cambio ogni anno, perché sembra un caso, però sul video di quel Festival di Sanremo del 1984 lui ha l'età che ho io oggi, quindi siamo coetanei nella stessa misura su quella canzone, e per me ha un significato importantissimo, ovviamente. Quindi quello è stato un brano che mi ha messo a dura prova e lo fa tuttora. E poi c'è sempre la scoperta della mia vocalità, che appunto ogni giorno cambia, si cresce, si cambia, si matura, e quindi si acquistano delle cose, se ne perdono delle altre e cambiano delle altre ancora, e ogni volta è una scoperta. Io sono curiosa di vedere cosa uscirà fuori col tempo.
Hai debuttato nel programma Piacere Rai 1 e non volevano farti cantare, davi quasi fastidio, fu addirittura Toto Cutugno a sbloccare un po' la situazione. Conosci molto bene il pregiudizio di essere figlia d'arte, però penso che con tutto quello che hai lottato con le unghie, 21 anni legalmente per il cognome Garofalo Pica, nessuno possa arrogarsi il diritto di dire che quel cognome Villa ti abbia veramente spalancato delle porte.
Beh, assolutamente no, anzi tutt'altro, ho dovuto buttarle giù a suon di pugni, però oggi io sono questa, con tutte le difficoltà che ho vissuto, e forse alla fine tocca pure ringraziare quelle persone che mi hanno ostacolato.
Cioè, via crucis.
Esatto, avrei potuto avere una carriera molto più semplice, forse molto più bella, tra virgolette, più florida, ecco, che ne so, in quanto a dischi, in quanto a concerti. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto con molta fatica, me lo sono sudato, e sono contenta comunque alla fine di sudarmele ancora le cose, perché mi hanno fatto apprezzare il sacrificio. Probabilmente se io fossi stata una figlia cresciuta nella bambagia, non avrei avuto la cazzimma, come si suol dire, no? Per andare avanti e per costruire con passione tutto quello che ho costruito.
A 12 anni in collegio, dove stava tua zia, suora, sorella di mamma, hai scoperto da una battutaccia di una consorella di zia che eri la figlia di Claudio Villa. Fu la prima sberla di una lunga serie?
Quella è stata la prima sberla, sì, hai detto bene. È stato un pugno in faccia e sullo stomaco, però grazie a mia zia ho avuto tante spiegazioni, ma soprattutto la spiegazione che mi ha dato mia zia è stata quella di, lei mi disse una frase molto importante, mi disse ricordati che padre e il papà è chi ti cresce, non chi ti fa. E quindi da quel momento io ho cominciato ad apprezzare la persona che mi stava crescendo in primis, e poi in secondo luogo col tempo ho avuto il desiderio di cercare mio padre, proprio le mie origini. È giusto anche quello.
Infatti, con tuo fratello Claudio, che lavora con te e suona anche durante i tuoi concerti, sei andata in radio e c'era anche tua madre che vi accompagnava la prima volta proprio a conoscere papà, e vi regalò a te un casco e aiutò anche tuo fratello a fare alcune incisioni, può essere alla Fonica, eccetera. Tu avevi 15 anni, ma avevi proprio voglia di conoscere da vicino questo mito?
Ma io non conoscevo il mito, io conoscevo mio padre, nel senso che ero curiosa di vedere com'era la sua faccia, come rideva, le fossette che gli venivano, la forma delle mani, per vedere se era tutte le somiglianze che normalmente ci sono in famiglia, e quindi ero curiosa di vedere come camminava, quanto era alto, la curiosità di un figlio nei confronti di un genitore. Cioè, io penso che sia una cosa normalissima. Per me non c'era l'artista là, assolutamente, anche perché avevo altri gusti musicali, quindi io seguivo altre cose perché ero una ragazza adolescente.
Come tuo figlio oggi con te.
Sì, esatto, come mio figlio con me, che non ne vuole sapere assolutamente. Quindi insomma non seguivo assolutamente le sue canzoni, perché era un mondo musicale diverso. Quindi cioè, ero proprio incuriosita di vedere mio padre come fosse dal vivo.
Non ci fu il tempo di unirvi musicalmente, anche se sotto sotto la musica vi ha unito, ma grazie alla tecnologia ogni sera questo un amore così grande ci riesce ogni volta e riesce a creare questa alchimia vocale pazzesca.
Sì, questo sempre grazie a mio fratello, perché lui ha realizzato questo duetto, questi duetti che poi abbiamo fatto anche in televisione e che abbiamo sottoposto al Grande Limiti, e quindi la parte musicale l'aveva curata lui, la parte video l'avevo curata io, perché insomma, essendo io montatrice, venivo da una scuola professionale di montaggio, quindi ero esperta in materia, e vedi, tutto serve, tutto gira, tutto serve, e tutto si mette a servizio quando vuoi realizzare qualcosa di bello, come in questo caso.
Tu sei una persona di fede, molto credente, a differenza di papà, che quando l'avevi conosciuto aveva un po', diciamo, si era un po' allontanato, ecco, dalla religione, e grazie appunto alla fede hai un po' spazzato via e perdonato anche tutte le cattiverie del passato. Ma c'è una stretta di mano che ti aspetti ma non è ancora arrivato?
Ma io tutto quello che ho fatto l'ho fatto senza aspettarmi nulla, nel senso che mio padre era una persona fondamentalmente fragile, come tutti noi esseri umani, con i lati forti e i lati deboli, e imparare a perdonare una persona fragile, cioè non è neanche giusto, nel senso, non bisogna perdonare, bisogna amare a prescindere. Ci sono delle persone come un genitore che si ama a prescindere. Io non, in fondo ho capito che non era neanche colpa sua, cioè.
No, non intendo perdonare lui, intendo strette di mano da un'altra parte che non sono mai arrivate.
Beh, le strette di mano, ma sì, ma non mi aspetto nulla, e non è giusto neanche per me vivere con l'attesa di una stretta di mano. Credo che se non arriva non sono io a perderci, ecco.
Noi la parliamo invece proprio di te adesso, perché hai un sacco di cose, sei in tour anche con la commedia teatrale Bastarde senza gloria, una per tutta di Gianni Quinto. Ma chi sono queste bastarde, questo cast tutto al femminile?
Siamo 7 bastarde, per difenderci diventiamo bastarde. È la storia di 7 donne che vivono in una fabbrica, lavorano in una fabbrica di sughi, e ognuno ha una realtà familiare di un certo tipo, e quindi nel momento in cui arriva la voce dall'alto che una di noi deve essere licenziata, si diventa bastarde per difendere il posto di lavoro. È una commedia molto forte, condita anche da leggerezza che ci porta la nostra Geggia, cioè Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Elisabetta Mandalari, insomma adesso ho paura di dimenticare, però insomma siamo 7 donne sul palco per tutto il tempo, che ci alterniamo in momenti molto forti ma anche in momenti molto divertenti.
Poche foto rubate dal set del nuovo film della Starlex, tutte insieme all'Abbazia, che vedremo probabilmente su Prime Video. Lì sei una delle cinque suore protagoniste, una commedia a metà tra il sacro, il profano, delinquenza e castità, girato nel borgo nell'abbazia di Fossanova.
Sì, sì, questa è una cosa fresca fresca, sì, sì, esatto. Ci sarà una prima al cinema e poi su Amazon, sì, sì, su Amazon. Quindi io sono molto curiosa. Mi dicono che sono naturalissima quando recito e quindi sono contenta che esca fuori la mia naturalezza, e a me piace molto recitare, quindi, e poi faccio un ruolo, sono praticamente protagonista insieme alle altre mie consorelle, è il caso di dirlo, e devo dire che ci divertiamo tantissimo, cioè io mi sono divertita tantissimo, mi sono morta di freddo perché vestita da suora di clausura scalza in pieno dicembre è stato molto duro, però ci siamo divertite.
Anche perché uscì qualche titolo, insomma, Manuela Villa si fa suora, ecco, non so se l'hai visto.
L'ho visto, me l'hanno mandato stamattina, questo non l'avevo visto ancora, però stamattina mi hanno mandato questo spettegules, ecco.
È uscito invece il tuo quinto romanzo, vediamo se il titolo è corretto, Le note ballerine, può essere Risfoglio Editore, la storia di Alessia, bambina di 10 anni affetta da disturbo specifico dell'apprendimento.
Sì, esatto, qui tocco il tema dei DSA, tra l'altro è un tema molto, molto a me molto caro, perché ho scoperto anch'io di avere il DSA, quindi ho voluto scrivere qualche cosa, un romanzo, sì è un romanzo, però che potesse aiutare sia i docenti, i genitori e anche gli alunni stessi che vivono questa problematica con difficoltà, proprio per far capire che sì, ci sono le difficoltà ma che vanno affrontate anche.
Fino a maggio sei in TV nel cast di Bella Ma su Rai 2, com'è questa palestra televisiva?
È bellissima perché è un programma dove finalmente la musica si fa tutta per intero, cioè non ci tagliano le canzoni come era di solito si faceva negli ultimi tempi. Pierluigi Diaco rispetta molto la musica, rispetta gli interpreti e gli autori, e quindi questa è una cosa molto bella.
Lui non è più un bambino perché ha 19 anni, ma è l'amore più grande della tua vita, ed è tuo figlio Jacopo, con la consapevolezza di quello che hai vissuto nella tua storia personale. Ne ha 20 ormai, ecco, quindi è già più grande. Che tipo di mamma cerchi di essere per lui, proprio sulla base di quello che hai vissuto sulla tua pelle?
Ma sono stata sempre una persona che ha cercato di dialogare con mio figlio, ma io lo faccio con tutti proprio in genere, quindi di fronte a una decisione non l'ho presa io, ma ho portato sempre mio figlio al ragionamento, quindi gli ponevo davanti: se fai questa cosa così potrebbe succedere questo, questo, questo e quest'altro, scegli tu. E quindi un ragazzo che ragiona ha scelto sempre bene.
Visto che ci sono delle foto dove eri in sala di doppiaggio?
Sì, ho doppiato me stessa. Sì, 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 mi è piaciuto moltissimo come esperienza.
Ultime cose, sui social, il giorno del tuo compleanno, che è il 7 di febbraio, che purtroppo è anche il giorno in cui, insomma, corrisponde alla scomparsa di tuo padre, hai citato un proverbio lakota: non avere paura di essere solo, i piccioni volano in gruppo, le aquile volano sole. Quante volte in 21 anni di battaglie, articoli, servizi su di te, ti sei sentita sola completamente?
Non mi sono mai sentita sola, perché a parte la famiglia che mi ha sempre sostenuta, ma sono stata sempre in compagnia di me stessa, quindi dovevo soltanto tirar fuori quella parte che magari nascondevo, ma con me stessa proprio. Una volta tirata fuori non sono stata mai sola.
Concerti in Russia, Canada e Australia, dove tornerai tra l'altro per un mini tour a fine aprile. Com'è esibirsi fuori e quindi prendere questa boccata d'aria in terra straniera ogni volta?
È bellissimo perché si ritrova il pubblico che apprezza tantissimo la nostra musica, e questo, cioè, va al di fuori delle mode, del tempo. Dove c'è pubblico c'è ragione di esistere per un artista.
Chiudiamo: papà amava molto la gara, soprattutto al Festival di Sanremo, e amava cantare dal vivo con l'orchestra. Sono quasi 40 anni che non c'è più, ti piacerebbe tornare su quel palco, insomma, dove manchi dal 2014?
Io ho fatto il Festival di Sanremo, ho partecipato nel aiuto nel mil che era nel 1994 mi pare, sì. Okay. Io il sì, 1994, per un attimo ho perso, sì, perché pensavo a mio padre. 1994 con Squadra Italia, e praticamente è stato, insomma, mi piacerebbe ritornarci con un brano inedito, e quella è una grande vetrina, chi è che non piacerebbe? Però bisogna essere, come dire... Bisogna essere fortunati.
Tanto l'agenda di Manuela Villa è pienissima di impegni, per cui di materiale ce n'è, grazie mille.
Ci scoraggiamo, andiamo avanti, facciamo tanta bella musica e soprattutto incontriamo tanta gente, e questa è la cosa più importante, quello di, insomma, lasciare contente le persone.
Grazie veramente a Manuela Villa e buon viaggio, ciao, alla prossima.
Grazie a te, a presto. Un saluto da Manuela Villa, Stella FM, e spero di risentirci prestissimo.